Quindi possiamo iniziare. Buonasera a tutti. Saluto anche, li vedete sul nostro monitor, i consiglieri che hanno chiesto il collegamento e lascerei la parola al segretario per l'appello.
Buonasera a tutti. Scaramellini Marco. Piazzini Maurizio.
Presente.
Varisto Tiziano.
Presente.
Massimilla Monica.
Presente.
Della Cagnoletta Giuseppe. Castagno Maria Silvana, Parolo Daniela, Maspes Cristina, Rosa Sergio, Beraldo Giorgio, Benini Patrizia, Mariconda Domenico, Gianmarco Anna Maria, Zoia Sergio, Volpatti Raffaella, Nosa Giuliano, Magri Daniele, Bianchini Beatrice Maria,
Presente.
Sarabini Giuseppe, Rebai Filippo,
Presente.
Tedini Giordana,
Presente.
Zoia Andrea,
Presente.
Del Marco Simone,
Presente.
Palotti Gianmario, Angelini Stefano, Bugiatti Francesca, Bettinelli Francesco, Dizzino Donatella, Iannotti Michele, Songini Roberta, Otelli Marina, Maspero Alberto,
Presente.
Zambon Luca. Gli assessori, vice sindaco Grillo Della Berta,
Presente.
dell'Erba.
Cercato collegamento di là.
Apriamo il collegamento. Buonasera a tutti dell'Erba, assessore dell'Erba,
Certo.
assessore Prazza, assessore Mazza, assessore Massera, assessore Monarini, assessore Canovi, assessore Biagio, assessore Rossati.
Presente.
Ok. Io ho 27 presenti.
27 cosa va a dire?
Sì.
Quindi possiamo iniziare. Chiedo solo a chi è collegato, almeno nella votazione, di accendere la telecamera. Almeno siamo certi che chi sta votando è il consigliere. Passiamo al punto 1, comunicazione del Presidente del Consiglio e del Sindaco. Io ho solo una comunicazione che leggo. È un ordine del giorno che è stato approvato dal Consiglio Comunale di Sondrio, che, vista la legge numero 56 del 2007, che ha istituito il giorno della memoria per ricordare le vittime del terrorismo interno e internazionale delle stragi di tale matrice, che a tal fine è stata individuata la data del 9 maggio quale giorno per organizzare manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, momenti comuni di ricordo dei fatti di riflessione anche nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di conservare, rinnovare e costituire una memoria storica condivisa in difesa delle istituzioni democratiche. Promuove, qui si dice che il Consiglio promuoveva la Giunta e poi il nostro Consiglio, un minuto di silenzio in memoria di tutti i caduti ricordati in questo ordine del giorno da tenersi negli anni a seguire nella seduta del Consiglio Comunale convocata più vicina alla data del 9 maggio. Quindi chiedo magari a chi è presente in aula di alzarsi e facciamo il minuto di silenzio. Grazie. Nell'appello di prima non ho detto chi ha giustificato l'assenza, che sono i consiglieri Cottelli, Beraldo e il sindaco Scaramellini, e invece i consiglieri che non hanno giustificato perché hanno detto che stanno arrivando, sono un po' in ritardo e quindi li aspettiamo per il proseguimento dei lavori. Lascio la parola adesso al vice sindaco. Prego.
Grazie Presidente, ma semplicemente per motivare l'assenza del sindaco a causa purtroppo del suo contagio da Covid. Che ha purtroppo avuto un paio di giorni fa, non ha una grossa sintomatologia, però una febbricola, faringite, quindi non se la sentiva di neanche di collegarsi, insomma, diciamo che in una fase di assoluto riposo isolato, quindi questo è, quindi, come dire, questo testimonia ulteriormente il fatto che pur andando incontro a un momento di un po' allentamento di tendenza alla normalizzazione di tutta la situazione, e i casi non sono pochi, sono oggi 170 a Sondrio, quindi insomma è comunque raccomandabile sempre una certa attenzione. Ecco, quindi questo è quanto, grazie.
Grazie, passiamo al punto 2, mozione del consigliere Palotti, avente ad oggetto togliamo quel vecchio manufatto dall'ADDA, lascio la parola al consigliere per l'illustrazione della mozione. Prego.
Stavo di fare brevemente, ma farò ancora più brevemente. Pensavo di fare brevemente un'illustrazione a beneficio degli ascoltatori del pubblico o del pubblico presente, perché magari non avevano la possibilità di aver visto un'emozione. In questo caso, non essendoci nessuno, scrivo ancora di più. Come avete penso, potuto vedere dall'accento breve della mozione, l'obiettivo è quello di cercare di avviare per quanto possibile in qualche iter burocratico, qualche interlocuzione, con individuando chi può essere soggetto così competente in materia nell'ambito dei fiumi, non è di competenza strettamente del comune, però se nessuno si muove, se nessuno è niente, soprattutto fa presente, se non c'è intenzione e sensibilità, mai nessuno, magari come è successo in tutti questi anni, si muoverà. Secondo me lo stato attuale, che persiste da tanti anni, credo che non sia una cosa accettabile, cioè proprio qui di fianco a noi, credo che sia, anche se non ho approfondito, credo che sia adeguatamente la risposta precedente a quello che è attuale, però è una decente in una situazione. Poi quest'anno che particolarmente stretta di queste sono stati niente particolarmente secchi, si vede ancora di più queste cose. Questi puntoni di metallo che esporgono dall'aria. Al di là dell'estetica, costituisce comunque anche un incontro allo scorrimento dell'acqua. Credo che, e quindi anche tutte cose che volessero praticare lo sguardo viale, comunque secondo, credo che non sarebbe una cosa così, sempre e comunque. Volete giustificare e mai pensare di fare qualcosa. Spero che con questa mozione si possa avviare qualcosa, magari, come è successo in altre mie mozioni, scoprire che magari si sono già avviate delle cose, oppure che sono già a buon punto, o ci sono delle cose che non ne sono a conoscenza. D'altronde, con lo strumento della mozione, a volte si arriva anche a delle risposte. Io ho poi deciso se fare una interrogazione o una mozione. Ho preferito fare una mozione in modo che c'è anche la possibilità di farlo.
Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Mozza, prego.
Brevissimo intervento per esprimere la mia idea di votare contro questa mozione del consigliere Palotti, che però al finale della sua presentazione un po' già risposta da te. Ovviamente tutti abbiamo visto questo manufatto che, bisogna dire, come ha detto un po' l'architetto, è di Galli. Si nota soprattutto nei momenti di secca del fiume, rientra chiaramente nell'ambito di quelle cose da sistemare, da fare, però bisogna parlare di priorità, non si può certo dire che la rimozione di questo manufatto rientri tra le priorità da affrontare con urgenza, perché qua stiamo parlando di un ambito che è quello dei nostri fiumi, dei corsi d'acqua. Tata, Torremallo, Balmone, L'Antoniasco sono i nostri corsi d'acqua, con tutto rispetto per le finalità di promozione e valorizzazione del territorio, richiamate la mozione, qua bisogna dare priorità assoluta al tema della sicurezza e della mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico. Non è superfluo ricordare che su questi temi siamo molto attenti, sì. E abbiamo promosso, ottenuto diversi interventi di pulizia dei torrenti, dell'acqua del mare soprattutto, siamo sicuri, grazie alla protezione civile, la programmazione del stesso tipo di lavori sull'Antoniasco e il Baldone, poi c'è i lavori fatti sul fosso colatore, abbiamo ottenuto un finanziamento di 200.000 euro per l'intervento di messa in sicurezza del versante Mossini Aquino, che sono zone che vanno a incidere sulla sicurezza del mare. Quindi, qual è il concetto? Che ben conosci delle risorse finanziarie non sono illimitate, e lo stesso vale per gli enti superiori. È importante concentrare le richieste su queste priorità, cioè la pulizia degli alvei, le opere di difesa idraulica, la messa in sicurezza delle zone di esondazione, il consolidamento dei versanti. Amministrare spesso significa anche fare scelte e cercare le priorità. Tornando quindi al tema della mozione, mi riferisco più che altro al merito della questione, mi riferisco alla forma, come tu hai detto qua oggi, forse era meglio un'interrogazione in mezzo alla mozione, a una certa perentorietà di impegnarsi a adottare misure di qualche tipo, la situazione su quel fatto lì è anche ben chiara, forse la mozione a me pare una cosa del tutto ingiustificata, per questo motivo io do parere contrario. Grazie.
Grazie consigliere, se ci sono altre richieste di intervento, consigliere Iannotti, prego.
Sì, grazie. Io credo che il ragionamento che facevo prima, che sia molto corretto, le priorità sono tante, cioè ovviamente i temi ci sono diverse priorità. Chiaro che dopo gli amministratori definiscono una scala di priorità. Mi pare però che non ha detto che questo non è un intervento che occorre fare, quindi c'è una certa disponibilità, diciamo così, a prendersene carico. Quello che volevo proporre io è questo, per, se va bene ovviamente al proponente, è quello di inserire nel deliberato, dopo alla dice bene sì, dovrò appunto affrontare eventualmente le risposte per dotare gli strumenti di tutti i comunicati per giungere alla riduzione, io inserirei compatibilmente alle priorità esistenti del manufatto di comprare il letto del fiume Adda. Questo compatibilmente alle priorità esistenti, diciamo così, potrebbe salvare un po' il ragionamento che ha fatto prima il consigliere Motta, nel senso che l'amministrazione, il consiglio comunale, prende atto dell'esigenza di risolvere questo problema, mettendo dentro un ordine di priorità. E non si possono, e poi alla fine annunciare un ordine di priorità, ma le cattive risposte si possono criticare politicamente. Tutto, però se si vota no, se si vota contro, vuol dire che non si è d'accordo a realizzare. Quindi ecco, io propongo, se ne accorgo ovviamente il ponente della mozione, questo piccolo emendamento.
Posso solo chiedo per organizzare i lavori, se magari ci spendiamo 2 minuti, lo scriviamo in modo che poi lo leggo, se Palotti è d'accordo, così lo leggo, così vediamo poi cosa andiamo a discutere. Quindi consigliere Iannotti, sospendiamo un attimo, se viene qua lo scriviamo, almeno rimane anche a verbale la proposta, perché io ho provato a iniziare a scrivere e poi mi sono perso. Perché però stavo anche...
E compatibilmente con le priorità.
Compatibilmente?
Compatibilmente con le priorità.
Dopo la rimozione.
Compatibilmente. Dopo rimozione.
Compatibilmente alle priorità esistenti. Compatibilmente con le priorità.
Con le priorità.
Con
i coronari.
Con le priorità. Con rimozione.
Quindi il resto ve le tolgo. Sì, si poteva mettere anche la fila.
Va bene, uguale.
Mettiamo la fila. Okay. Adesso, se lui è d'accordo, lo rileggo e vediamo. Possiamo, sono proprio stati 2 minuti veloci, ma giusto per scriverlo. Consiglieri? Consiglieri? Quello che ho detto prima, non siamo più abituati al silenzio. No, rileggo l'impegno, come è stato proposto dal consigliere Iannotti. Impegna il sindaco e la giunta ad affrontare la tematica esposta al fine di adottare gli strumenti ritenuti efficaci per giungere alla rimozione del manufatto che ingombra da decenni il letto del fiume Adda, e questo è quello che c'era già scritto, compatibilmente con le priorità esistenti, che viene aggiunto. Quindi questo, adesso se consigliere Palotti è d'accordo, lo riteniamo approvato come emendamento del proponente, quindi non votiamo l'emendamento e andiamo avanti nella discussione con l'impegno che avete riformulato in questa maniera. Consigliere Rotta, prego.
Come il consigliere Iannotti ha detto una cosa, volevo capire qual è la vera, cioè com'è la procedura, cioè nel senso votare contro una mozione implica votare contro il contenuto della mozione o contro la mozione stessa? Perché il consigliere Monta diceva di tutto fare un'interrogazione piuttosto che una mozione, quindi mi ricordo una domanda che le chiedo che non conosco la risposta. Se io dovessi votare contro la mozione, voto contro il principio della mozione o contro il contenuto della mozione?
Quello che c'è a voti, è scritto.
Si vota contro quello che c'è nella discussione della mozione. Se viene bocciata, quel tema è bocciato.
Quindi, il tema.
Il tema come è stato proposto nella mozione. Ovviamente se fosse, non so, proposta in un'altra maniera, in un'altra mozione... si discute di altro, però se viene bocciato, come per il Consiglio Comunale, è contrario alla rimozione, anche con questa giunta che è stata fatta dal proponente. E ci sono altre richieste? Consigliere Mariconde, prego.
No, io capisco la giunta proposta ma la mia domanda è un'altra rispetto a questa mozione, e cioè il Comune di Sondrio prende l'impegno, al di là dei tempi con cui lo farà, per cercare di far rimuovere. Ma stiamo parlando di un manufatto che si trova in un comune che non è quello di Sondrio, che mi sembra più il comune di Ottosaggia che è quello di Sondrio. Cioè noi prendiamo l'impegno di fare qualcosa, ma al di là del contenuto che
è strumenti parlo, più efficaci possono essere.
È di competenza superiore al comune. Il mio dubbio è questo, quindi al di là del fatto che il tema può essere importante, ma non mi convince l'iter che poi se è un impegno preso da tutti.
Grazie, sono le richieste, consigliere Palotti, prego.
Penso che su alcune tematiche, per risolvere alcune questioni, ci vuole qualcuno che invita. se nessuno inizierà mai a fare qualche ricerca, agenti competenti, non è
giusto.
Questo consiglio comunale, che il consiglio comunale, che la giunta, che c'è la giunta, si no, va a giocare. Probabilmente non costerà nemmeno nulla al consiglio, alla comune di Sondrio, in quanto degli interventi sull'anno del fiume che vengono demandati, non è che il comune può chiedere e fare, eccetera. Se sono interventi anche lunghi, di cominciare a presentare la questione. Non è come la messa in sicurezza di un versante, o la pulizia dell'aglio che il comune ha titolo per avviare la giornata della pulizia dei piedi sul comune. È una cosa molto più complessa, però non lo può fare certo, credo, un cittadino singolo, penso che non lo possa fare nemmeno, o comunque abbia la ritengo che cosa che fare un gruppo di persone interessate. Io credo che il comune di Sondrio, schiacchendo capoluogo di provincia, e quindi anche il titolato a presentare questa cosa, dito che si trova sul confine del proprio comune, il fiume è al confine tra il comune di Ambosagia e il comune di Sondrio. Poi quello lì penso che sia il resto del vecchio ponte, sono i pilastri al centro. Io credo che sia un po' anche inutile stare a disquisire, ma ci dovrebbe pensare a Ambosagia, ci dovrebbe pensare. Noi abbiamo firmato un contratto di fiume dell'alto bacino del fiume Adda, e sia fiume degli impegni, cioè si intende garantire dalle sorgenti fino alla zona più bassa del fiume, quando diventa poi pianura. Si impegna a cercare di tutelare il corso, tutti i risvolti idrici, i risvolti economici, paesaggistici, fisici, tutti gli aspetti. Penso che non possa che essere il comune di Sondrio a cercare di interfacciarsi con il magistero del Po, che è probabilmente quello che ha la possibilità che si sull'area del fiume. Forse il comune di Sondrio che interpella gli altri comuni che hanno sottoscritto il contratto di fiume e prova a vedere che cosa si può fare. Sicuramente non si tratta, non è l'intenzione di questa mozione chiedere al comune di Sondrio di dare i tuoi soldi, di dare i tuoi soldi per muovere il manufatto e di avviare l'iter e cercare di arrivare nel tempo a una.
Grazie consigliere. Chiedo magari a chi parla se tiene la voce un po' alta perché è collegato, che mi dicono che è un po' si sente poco. Consigliere Iannotti, prego.
No, sono molto deciso. Potrei un po' contribuire prima consigliere Rota. Secondo me c'è un pregio pensiero dietro, viene presentato. Noi riportiamo il documento che viene portato all'attenzione, come diceva prima anche il Presidente del Consiglio. Il documento è molto semplice, secondo me, un capasolo che veramente quasi concorre nel giorno parlo di componente di maggioranza, se lo leggete attentamente, perché non è che si dice caro sindaco, caro giunta, domani mi muori. Cioè, impegna il sindaco ad affrontare la tematica esposta al fine di adottare gli strumenti ritenuti più efficaci per giungere alla rimozione del manufatto. Quindi mi chiedo, leggendo, no, veramente, ma senza pena polemica, ma come si fa a votare contro a una decisione di questo tipo? Poi, se ci aggiungiamo anche la parte compatibilmente alle priorità, cioè, magari, vedete voi, senza entrare in politica, vedete voi, eccetera, poi decidete che cosa fare, però mi pare talmente ovvio.
Grazie consigliere, se ci sono altre richieste, consigliere Rota, prego.
Sì, no, chiudo un po' più presto perché ancora sono
quanti vengono, alcune sono contenti, hanno alcun retro pensiero. Siccome io ritengo la mozione inutile perché la competenza non è nostra ma è regionale, che ritenevo un altro sistema tipo l'interrogazione una cosa più adatta, e magari anche con quello che c'è all'interno della mozione, ma non essendo di mia competenza, la mia domanda era volta a dare il mio voto, nel senso che io sono magari anche favorevole a quello che c'è scritto, ma non essendo di competenza mia, per me la mozione era una mozione inutile, per cui volevo inutile. Per quello che chiedevo, e volevo far capire poi quale sarà il tipo di voto, perché per me questa mozione è inutile, avesse fatto con l'intervenzione aria, chiaramente non c'è nessun elemento pensiero, io la so per far capire qual era il mio metodo di giudizio relativamente a questa mozione.
Grazie, consigliere Songini, prego.
Io sono un po' perplessa, perché invece io ritengo che lo strumento della mozione è l'unico strumento che noi abbiamo, perché Paolo cosa poteva chiedere al sindaco del comune di Sondrio che probabilmente non è competente, cioè il sindaco avrebbe detto guarda, cioè ti chiedo perché c'è stato fatto, perché è uno dei nuovi. Il sindaco avrebbe tranquillamente detto perché non è competenza, e lì si fermava il punto, invece dare uno sprone, fare la francamente non so, quando un caso per inserire una lettera direttamente di riguarda a uno che soggetti, adesso con la forza con la tecnica per uno scuolo, non capisco subito questo freno perché non si conta niente. Ma che vado non lo fanno una stagione. Magari invece si riesce a muovere qualcosa, anche solo per caso, invece si mette in mano qualcosa per cui potrebbe anche essere tolto. Quindi non vedo di voi, poi penso che Paolo non possa in futuro dire può scrivere poi, mandare l'esito, rispondere con chi, amici di competenza, buono, fuori, tanti motivi, pazienza, però possiamo dire, noi ci fermo che ci arriva là, davvero abbiamo fatto un tentativo, quindi veramente io mi dico, a votare tranquillamente, a non avere timore, perché non ci costa niente, potrebbe far solo della figura, secondo me.
Grazie. Grazie consigliere, chiesto la parola al consigliere Angelini, prego.
Grazie Presidente, mi sono collegato un pochino in ritardo, ma volevo dire due cose proprio subito a questa discussione. Ma dico che io comprendo come si faccia a dire no a una questione di questo tipo, nel senso che fatico a comprendere proprio la motivazione logica costante. Penso che se dovessimo fermarci a quelle che sono le competenze strette del comune, allora tantissimi ragionamenti di natura politica non potrebbero essere fatti. Ma io credo che si possa anche andare un po' oltre, nel senso che il comune, laddove non ha dei poteri diretti, può sempre essere verso altri enti. Ed è una cosa che è stata fatta per cui. Se questa motivazione io veramente fatico a comprendere, critica lo strumento perché se davvero il problema di competenza, allora non sarebbe stata l'interrogazione, perché allora per l'interrogazione l'assessore avrebbe potuto rispondere non è di mia competenza, quindi non do una risposta. Per cui è proprio la fallacia logica di questo ragionamento che io contesto. Sinceramente, fatico anche a capire come, se siamo dei rappresentanti politici, dobbiamo rifiutarci di prendere una posizione su una cosa, perché non è esattamente nella nostra area di competenza, ma noi avremo un'opinione, potremmo prendere una posizione su qualsiasi tematica, una tematica che comunque riguarda anche la nostra città. Ecco, cioè, io con questo modo di vedere, con questo approccio, alle cose francamente non sono d'accordo, non dobbiamo mai sentire questi ragionamenti, al di là del tema, che ovviamente non è un tema drammatico fortunatamente, però ecco, mi auguro che non si ripeta questo approccio su altri ragionamenti, su altre tematiche.
Grazie consigliere, se ci sono altre richieste di intervento, consigliere Motta, prego.
Solo una piccola osservazione, secondo me la domanda posta da consigliere Iannotti è cioè, piuttosto ridondante, perché dice praticamente salvo priorità diverse, ma quello mi sembra ovvio. Qualunque serie di interventi si metta in atto, si deve sempre guardare le priorità. Quindi non sposto la mia idea sulla mozione di una via. Questo non lo faccio lì da 20 anni, perché sono 20 anni che lì, nessuno ha mai pensato a volerlo rimuovere. Noi possiamo anche pensarci, ma in questo momento non vogliamo intraprendere un'azione perché siamo concentrati su aspetti più sostanziale.
Grazie consigliere, se ci sono altre richieste oppure passiamo alla votazione. Prima votiamo in aula e poi chiedo il voto a chi è collegato. Allora, chi è favorevole alla mozione del consigliere Palotti? Contrari? Astenuti. Adesso chiedo non so, Tarabini. Contrario. Bianchini.
Contraria.
Massimilla.
Contraria.
Rebai.
Contrario.
Testini.
Contrario.
Grazie. Quindi la mozione è bocciata con 20 voti contrari,
7
favorevoli e un astenuto. Passiamo al punto successivo, punto 3, programma biennale degli acquisti di beni e servizi 22-23, primo aggiornamento, lascio la parola all'assessore. Era qui un attimo fa, non è andato. Certo. Ma dove è andato? Prego, assessore. Punto 3.
Allora, punto 3.
Non se lo becchiamo.
È un aggiornamento del programma delle alienazioni. Viene eliminato un immobile sito in frazione Sassella, che ha un valore di 5.000 euro, che è stato alienato, e viene aggiornata il valore di stima di un immobile che è ubicato in Contrada Moroni. La stima è stata fatta.
Punto 3, programma di acquisti.
Ma scusa perché non la... No, 3, io ho programma delle alienazioni.
No.
Ah, scusate.
Bene servito. Sì, sì. Perché te l'avevo in presenza la mozione.
Dopo avevo quello della commissione. Allora.
E avanti.
Viene aggiornato il programma e vengono inserita la progettazione definitiva esecutiva, coordinamento sicurezza e parte progettazione, centro housing temporaneo, centro per la disabilità, durata 9 mesi, stiamo parlando del progetto Pinqua. Tutti questi aggiornamenti, progettazione definitiva esecutiva degli edifici di social housing, progettazione definitiva esecutiva e coordinamento di sicurezza in fase di progettazione, sistemazione spazi verdi aree pubbliche, progettazione definitiva esecutiva e coordinamento di sicurezza in fase di progettazione e realizzazione, nuova area comunale per manifestazione ed eventi di qualificazione di azioni cani e realizzazione di un nuovo parcheggio di Agenoli, progettazione strutturale definitiva esecutiva edifici Bando Pinqua, progettazione definitiva e esecutiva relativa agli impianti idrotermosanitari, elettrici e speciali per realizzazione Bando Pinqua, progettazione definitiva e esecutiva del coordinamento di sicurezza in fase di progettazione, nuovo passare di collegamento ciclo pedonale sulla via Stelvio. Questi sono che vengono inserite nuove. Se avete domande. Ecco, sulla, no, ecco, volevo aggiungere una cosa che mi stava fuggendo sul discorso della passerella di collegamento ciclopedonale stanno facendo delle valutazioni con l'ufficio tecnico per capire se è possibile, oltre che al bando che con il ministero, per capire se è possibile modificarla e magari prevedere invece che una passerella ciclopedonale sovraelevata una sottoparto. Anche lì bisogna capire però se è possibile modificare il progetto.
Grazie assessore, se ci sono richieste di intervento oppure passiamo alla votazione, se non ci sono richieste passiamo alla votazione. Allora, chi è a favore al punto 3, programma biennale acquisti di beni e servizi 22-23, primo aggiornamento, chi è a favore? Astenuti? Contrari? No. Palotti è astenuto? Allora.
Contrario solo uno,
sì. Per chi è collegato Tarabini? Favorevole. Bianchini?
Favorevole.
Rebai?
Favorevole.
Massimilla?
Favorevole.
Testini?
Favorevole.
Quindi la proposta di deliberazione approvata.
Ma aspetta.
Anche a lui come astenuto contrario, è uscito ieri notte. E noi lo contiamo.
No. 5
astenuti.
No, 1.
1 contrario e gli altri favorevoli.
3, 6.
Ah, è uscito Rota? Ah, c'era Rota. Ecco, no, giustamente. Okay. E non ci tornava con la votazione prima, che erano 20, se c'era un voto in più.
No.
Cioè, quindi è approvata allora, con 20.
È uscito anche Rota. Quindi i presenti sono 26, sono 20 voti favorevoli, 5 astenuti e un...
E un contrario. In questo punto dobbiamo votare l'immediata eseguibilità, se non ci sono pareri contrari di astensione o voto contrario la darei per votata, come facevamo anche in collegamento, possiamo utilizzarlo anche in aula, quindi ritengo votata da tutti, non vedo neanche interventi dai collegamenti, immediata eseguibilità. Passiamo al punto 4, aggiornamento del programma delle alienazioni degli immobili comunali sensi dell'articolo 58, decreto legislativo, decreto legge 112, convertito con legge 133, dell'articolo 2 del regolamento disciplina dell'alienazione immobili comuni di Sondrio. Lascio la parola con l'assessore Munarini, prego.
Sì, come dicevo prima, è un aggiornamento con l'alienazione di una fabbrica di stazione Castella. L'aggiornamento del valore di stima di un immobile in contrada Moroni. L'aggiornamento della stima è stata fatta dall'ufficio tecnico.
Grazie assessore. Se ci sono richieste di intervento, oppure in questo caso passiamo alla votazione. Non vedo richieste. Quindi chi è a favore della proposta di deliberazione, l'aggiornamento delle iniezioni di immobili? Favorevoli? Astenuti? Contrari? Collegati Tarabini?
Favorevole.
Bianchini?
Favorevole.
Rebai?
Favorevole.
Massimilla?
Favorevole.
Pestini?
Favorevole.
Quindi la proposta di deliberazione è approvata con 20 voti favorevoli, un astenuto e 5 contrari.
Esatto.
Anche in questo caso abbiamo l'immediata eseguibilità, se non ci sono richieste di intervento per votazione di astensione contrari di immediata eseguibilità, la diamo per approvata da parte di tutti i presenti e i collegati. Quindi votato da tutti. Sul punto 5, 6 e 7. Io farei fare un'illustrazione generale all'assessore, facciamo discussione generale sul punto, visto che il tema è quello, e poi votiamo i tre punti separati, se siete d'accordo procedere in questo senso, perché poi è inutile mai iniziare, poi tornare indietro e rifare questa cosa. Quindi l'acro punto 5, approvazione modifica regolamento di istituzione e applicazione della tassa dei rifiuti in corrente 1 gennaio, punto 6, tassa dei rifiuti, approvazione piano economico finanziario 22-25, punto 7, tassa dei rifiuti, tariffe tari per l'anno corrente 22, lascio l'assessore per un'illustrazione generale del tema. Munarini, prego.
Cerco di sintetizzare, perché sicuramente il tema è il regolamento lungo. I punti sono tre, viene tolta la riduzione del compostaggio domestico, era prevista una agevolazione per il compostaggio domestico, ovviamente non, in questo momento non realizzando il compostaggio domestico risultava inutile inserire questa agevolazione che ovviamente è precluso o era stato inserito per nel caso in cui fosse istituita la città applicato il compostaggio domestico. Vengono fatte alcune modifiche generali legge, in particolare viene modificata la classificazione dei rifiuti e viene inserito l'articolo che dà la possibilità per l'opzione per conferimento di tutti urbani alle delle utenze non domestiche. Ad oggi non è mai capitato che le utenze non domestiche conferissero a città private, perché questo dovrebbe fare tutto il servizio e non solo quello inerente all'attività industriale, e quindi la norma prevede dover dare questa possibilità, e quindi abbiamo adeguato il regolamento. Queste sono le modifiche, a mio avviso, più importanti del regolamento. Per quanto riguarda invece la tassa di punto PEP, il documento, come vi ho detto, a pagina 38 del PEP, del PEP, viene indicata la tabella riassuntiva, dove a mio avviso viene indicato quanto viene esposto da SECAM e quanto invece è riconosciuto dal comune in base al contratto. Ovviamente parliamo di importi IVA. C'è stato poco tempo per analizzare il PEF che c'è stato sottoposto da SECAM, ma credo che come l'anno precedente verrà, diciamo, tenuto il PEP, verrà valutato il contratto, riconosciuto quanto è previsto dal contratto, e quindi il PEP, diciamo, riassuntivo è a pagina 38 del documento. C'è una differenza di circa 190.000 euro.
Vediamo.
Per quanto riguarda invece la tariffa, quindi andiamo al punto 6. Come accennato in commissione, in base al PEP che viene sottoposto a un'approvazione, sono state calcolate le utenze per le utenze domestiche. Lo trovate a pagina 24, dove rispetto all'anno precedente c'è una riduzione di poco più dell'1%. Come ho detto anche in commissione, è una riduzione comunque incide relativamente, anche perché quest'anno non verrà applicata quella riduzione forfettaria Covid che veniva concessa l'anno scorso, veniva riconosciuta dall'erario, e quindi si rischia che questa riduzione venga in tutto o in parte sterilizzata da questo mancato riconoscimento. Per quanto riguarda invece le utenze non domestiche, anche in questo caso c'è una piccolissima riduzione, che però diciamo che nelle tasche dei contribuenti non sortirà di fatto nessun effetto, perché parliamo di 0,0, e quindi ben capisce che questa è la tabella, trovate a pagina 26, che poco può influire in senso positivo sulle attività. Questi sono ho cercato di sintetizzare, diciamo, i punti più salienti di regolamento PEF e tassa rifiuti.
Grazie Assessore, se ci sono richieste di intervento. Sire Palotti, prego.
Io forse sarò l'unica persona in studio che è scontenta del fatto che non ci saranno. Vedete che non c'è un aumento, anzi c'è una piccola riduzione, era per dare un po' di volta di dietro per fare scaldare. No, è una questione che volevo affrontare, ha a che fare con le salite, però è un discorso abbastanza generale. Ancora quest'anno, quindi 2022, le tariffe rimangono uguali, io suppongo, guardando anche il piano economico finanziario, non varia, significa che il sistema di raccolta rimane lì. Questo a me non piace. Io do per scontato che se fosse cambiato qualcosa o fosse stato in previsione di cambiare qualche cosa nel sistema di raccolta, di cui io non sono soddisfatto, ci sarebbero dei costi differenti. Poi più e meno, i costi di interesse sono uguali. Questa riduzione dell'1% è perché rimarrà, se ho inteso bene, se ho guardato bene come si stanno muovendo le cose, non ci sarà nessun cambiamento nel sistema di raccolta. Non mi sembra un gran successo. Dalle parole dell'assessore, varie volte, alla fine dell'anno, quando si doveva approvare i bilanci, le previsioni, quando si è fatto anche una petizione sul discorso della raccolta, anche congiuntamente con SECA, con una riunione di commissione, si è parlato di altro, se ci saranno interlocuzioni, se si voleva attivare raccolte puntuali, migliorare le percentuali di raccolta differenziata, addirittura istituire la raccolta dell'Unione. Si sono fatti tanti discorsi, finisce il quarto anno, con le tariffe ancora identiche. Un anno si aumenta un po', un anno diminuisce un po', cioè non cambia molto. Noi siamo a un punto fermo da anni sulla raccolta e questo secondo me non è un successo. Sono contro, ma non perché sono contrario alla leggera riduzione, questo, perché nel contenuto noi non stiamo andando a modificare niente dalla raccolta, insomma.
Grazie consigliere, se ci sono altre richieste di intervento, Mara, prego.
Grazie Presidente, io avevo qualche domanda, anche perché non è stato possibile seguire la diretta ad una registrazione online, non ero in commissione, quindi ho qualche dubbio, qualche chiarimento da chiedere. Io mi sono... ho confrontato il regolamento esistente con il vecchio e ho notato che c'è stata anche un'eliminazione riguardo alle riduzioni riguardo la raccolta differenziata, che non so se quello che a cui si riferiva prima consigliere, forse assessore, mi scusi. Soprattutto questo mi ha fatto pensare a un'altra cosa, che visto che noi paghiamo delle quote che derivano principalmente dai costi, per poter cercare di abbassare leggermente, giustamente le aliquote, probabilmente dobbiamo intervenire, come si stava discutendo anche prima, innanzitutto su questi. Quindi sull'aumento sicuramente del discorso delle raccolte differenziate, che può essere un primo passaggio, ma che al momento sono ancora detta la comunità fino a questo momento. Vediamo che altri comuni magari la aliquote non le hanno cambiate, ma nella zona d'Italia con i gestori si sta cercando di fare altri ragionamenti anche vicino a noi, quindi questo discorso di raccolte porta a porta rispetto a che aree ecologiche per la differenziata, nel senso che anche i comuni vicino a noi qualche intervento lo stanno facendo. Noi siamo in questo momento probabilmente un po' fermi, quindi chiedo se effettivamente ci sarà una novità in vista, quindi su questa partita, anche per cercare di ridurre per quanto riguarda i costi. E poi anche volevo capire, avendo poi generalizzato su SECAM, visto che se ne è tanto parlato anche a livello stampa, qual è poi l'intenzione poi della nostra amministrazione a livello sia di promozione di società che devo attingere, di rapporti con gli altri comuni, quindi a livello anche di spese, visto che siamo soci di maggioranza relativa, come siamo messi, abbiamo una situazione che in questo momento a livello del Consiglio Comunale che potrebbe essere sicuramente una cosa buona per, a livello di informativa. E vedo, penso che la parte di raccolta differenziata anche ne parliamo, ma probabilmente altri comuni anche hanno fallito il tentativo di fare delle azioni magari anche importanti o raccolta porta a porta. Vedo però che riguardo la Valtellina qualcosa si sta muovendo e mi piacerebbe che il comune Sondrio spinga anche in questo senso, ma soprattutto per cercare di fare un servizio sia a livello di ecologia, ma anche in unione con gli altri comuni per poter spalmare eventuali costi, ma anche nel lungo periodo probabilmente andrebbero a ridurre, quindi anche ad abbassare ovviamente. La risposta all'assessore, ringrazio.
Grazie, magari aspettiamo se ci sono altre richieste, se no lascio subito la parola all'assessore per questi chiarimenti e poi vediamo. Prego, assessore.
Sì, diciamo che se non voglio, io mi occupo di tariffe, però cerco di dare alcune risposte. Allora, per quanto riguarda la raccolta, sicuramente la richiesta di tutto agli atti del comune. Si è cercato di interloquire con SECAM per modificare il sistema di raccolta, tenendo in considerazione che SECAM è 20 anni che gestisce la raccolta in maniera identica con un sistema che è nato e vissuto e non è mai cambiato, non si è mai evoluto. Non è facile modificare questo sistema, perché per modificare un sistema così del custo, che oggettivamente si basa su ragionamenti di 20 anni fa, con investimenti anche magari fatti, che in quel momento potevano essere più o meno giusti, ma fatti in quel momento, pesano su un'eventuale modifica del sistema sia di raccolta che di smaltimento. Questo non è per dire che non si può fare, perché altrimenti se si facesse questo ragionamento non si può fare, ma si cambierebbe mai nulla. Condivido quanto diceva il consigliere Palotti del Marco. È chiaro che noi in SECAM, per entrare nel discorso governance, contiamo 1-5 del Consiglio di Amministrazione e un 23% di assemblea. Quindi seppur socio di riferimento non possiamo o comunque non siamo determinanti nelle scelte di modifica o di investimento e di orientamento per il futuro dell'azienda. Questo non è una scusa, ma sono questioni oggettive e che però vi assicuro che stiamo cercando comunque di arrivare, comunque iniziare un percorso che porterà alla raccolta differenziata, che poi il sistema legislativo italiano non aiuta mai perché è continuo mutamento, quindi ciò che vale oggi uno programma e dopo 6 mesi è già sconvolto, però diciamo che il punto, la raccolta differenziata, in particolare la raccolta del numero, Ci stiamo provando, stiamo cercando con SECA di trovare una soluzione che all'inizio si pensava di farla magari sperimentale, ma poi oggettivamente la raccolta sperimentale cosa comporta? Che in una zona della città magari raccogliamo l'umido e raccogliamo dei dati. Il rischio qual è? Lo raccogliamo e poi lo smaltiamo ancora, perché il sistema di smaltimento non è ancora in grado di assorbire l'umido o comunque in grado di assorbirlo solo per una quota, quindi si rischierebbe di nella realtà di non avere quell'effetto, se non economico, che ci augureremo tutti, ma almeno di tipo ambientale. Questo per fare un discorso generale che non voglio fare per dire, cioè solo per dare delle indicazioni che il Comune di Sondrio sta cercando di muoversi verso questo nuovo tipo di raccolta. Però noi non siamo determinanti all'interno della società, possiamo dire la nostra, e fino a quando ho partecipato alle commissioni l'ho sempre detto, faccio parte delle commissioni di controllo di SICA, però ecco, non è così semplice scardinare un sistema, comunque modificare, seppur nel tempo, rivoluzionare, perché questo vorrebbe dire rivoluzionare un sistema di raccolta che non si è evoluto negli ultimi 20 anni, così era 20 anni fa e così oggi. Questo non deve essere una scusa per non voler cambiare, però vi ho voluto manifestare degli oggettivi problemi nel cambiare. Ecco, quindi diciamo raccolta, c'è da dire, differenziata, l'ho detto, e sulla governance di SECAM sta venendo avanti uno statuto che verrà sottoposto a tutti i consigli comunali, ma credo che nella sostanza si tratti di una modifica, seppur io l'ho visto solo parzialmente, si tratta più di una modifica che permette ancora di dare servizi in house che una modifica reale sulla governance della società.
Grazie assessore, consigliere Gellini, prego.
Grazie Presidente. Sono discorsi che abbiamo sentito varie volte in quest'aula, si è parlato più volte SECAM e di quanto fosse auspicabile, penso per tutti, sia per la maggioranza che per la minoranza, di venire a dei miglioramenti del sistema di raccolta dei rifiuti. In questo Consiglio Comunale sono state avanzate anche delle proposte, in realtà delle dichiarazioni di intenti dalla maggioranza sono in continuazione per le vantaggi, ma si proposta anche da parte della minoranza. Per esempio, noi ora votiamo una modifica al regolamento, che in realtà è soltanto una modifica formale, quella relativa al compostaggio domestico. In quest'aula è stata portata una mozione proprio per produrre dei sistemi premiali per chi fa compostaggio domestico. Ecco. La cosa è stata respinta. Questa era solo una misura volta ad andare nella direzione di un miglioramento di questo sistema di raccolta. Questa proposta è stata respinta dicendo che l'amministrazione, l'intenzione dell'amministrazione era comunque quella di rivedere a 360 gradi il sistema di raccolta dei rifiuti e che quindi quella piccola proposta che andava nella direzione di dare un piccolo incentivo, ridurre il rifiuto alla fonte, era soltanto una piccola cosa di fronte a quello che era il grande cambiamento che sembrava arrivare e che invece a distanza di 3 anni e mezzo ancora non è arrivato. Ecco, ovviamente le considerazioni fatte dall'assessore Munaini sono in parte corrette, nel senso che sappiamo tutti quali sono i meccanismi di governance di SECAM, quali sono i rapporti azionari e societari, vero anche che dire che il Comune non ha nessun peso, non ha modo di incidere sull'indirizzo della società, mi sembra alquanto allarmante, ecco, soprattutto laddove il Comune rappresenta il presidente della società, è stato nominato dal Comune il presidente della società. Ecco, sinceramente posso anche capire in un certo senso queste dichiarazioni, ma rimango perplesso soprattutto se penso a quelle che sono state le dichiarazioni fatte da questa amministrazione, che ha sostenuto che sarebbe arrivata la raccolta dell'umido e sarebbe stata introdotta la tariffazione puntuale, sarebbe stata migliorata la raccolta. Queste sono dichiarazioni fatte che erano scritte anche su uno sistema comunale ed era un impegno preciso di questa amministrazione. Per cui ci possono essere tutte le motivazioni di questo mondo, ma la realtà è che ad oggi quell'impegno non è stato rispettato. E ancora dopo 3 anni e mezzo siamo ancora allo stesso punto di partenza. Quindi, laddove si prende un impegno politico, non si può pretendere che a distanza di 3 anni e mezzo questa cosa non venga fatta andare. Semplicemente questo. Io credo anche se ne è parlato più volte di questa tematica, anche con sforzo tra minoranza e maggioranza, dove si è fatto notare che comunque c'era questo sforzo da parte della maggioranza di migliorare la situazione, c'era questo sforzo di cambiare il contratto, e ad oggi, a distanza di anni, il contratto è ancora lo stesso. Per cui, nel momento in cui si riprende gli impegni, si fa una dichiarazione che dichiara che si arriverà ad un determinato obiettivo, non lo si rispetta, questo è nostro dovere, maggioranza, quantomeno parlamentare. Per cui il disappunto che esprimeva anche il consigliere Palotti in CIT è relativo a quello che vediamo ad oggi. Poi, ovviamente, nel momento in cui ci saranno dei miglioramenti, nel momento in cui ci saranno concretamente dei cambiamenti, non saremo i primi poi a sostenerli, se saranno positivi quelle che sono le. La direzione che abbiamo visto.
Grazie consigliere, se ci sono altre richieste di intervento non vedo richieste, quindi passerei la votazione sui tre punti separati. Passiamo al punto 5, approvazione e modifiche regolamenti di istituzione e applicazione della tassa di rifiuti tari, decorrenza 1 gennaio 22. Chi è a favore? Astenuti? Contrari? Collegamento Te Farabini? Favorevole Bianchini?
Favorevole.
Prevai?
Favorevole.
Massimilla?
Favorevole.
Testini? Consigliere Testini? Perché per il segnale. Niente, come se non ci fosse.
Sì. Allora io.
Quindi noi teniamo assente Testini.
20 favorevoli.
Quindi la proposta è approvata con 20 voti favorevoli. Erano 5 astenuti. No, 4 astenuti e 3 contrari. 4 astenuti sono, mi sembra, Mascolo, Iannotti, Songini e Zambon.
Songini, Iannotti, Mascolo e Zambon.
Ok, e contrari Falotti, Uggia e Angiolini. Ok. Passiamo al punto 6, la votazione. Tassa rifiuti tari, approvazione piano economico finanziario PEF 2022-25. Chi è favorevole? Astenuti? Contrari? Per chi è in collegamento, Parabini?
Favorevole.
Bianchini?
Favorevole.
Rebai?
Favorevole.
Massimilla?
Favorevole.
Io provo Testini perché vedo che c'è una finestrina ma non ci sente. Testini?
Favorevole.
E stavolta è rientrato. Perfetto, grazie. Quindi la proposta... Questo caso su. Favorevoli, 4 astenuti e 3 contrari. In questo caso dobbiamo votare l'immediata eseguibilità, se non ci sono richieste di astensione o voto contrario, la darei per approvato da parte di tutti. Non vedo. Richieste in tal senso, do approvata l'immediata eseguibilità. Punto 7, votazione sulla tassa di rifiuti tari, tariffe tari per l'anno corrente 22. A chi è favorevole? Astenuti? Contrari? In collegamento Tarabini? Bianchini?
Favorevole.
Rebai?
Favorevole.
Massimilla?
Favorevole.
Testini, se ci accende anche la telecamera.
Favorevole.
Sì, però la voce è. Quindi la proposta è approvata. 21. Sempre 21, 4 astenuti e 3 contrari. Anche in questo caso dobbiamo votare l'immediata eseguibilità. È un voto in dissenso? Se non ci sono dichiarazioni di astensione o contrari, la darei per approvata. Quindi approvata anche l'immediata eseguibilità. Passiamo al punto 8, Fondazione Dottor Piero Coglianini di Studi Superiori, adesione del Comune di Sondrio alla Fondazione quale socio effettivo ed approvazione del nuovo statuto. Lascio la parola in questo caso all'assessore Munarini.
Allora, già parliamo del nuovo statuto che regolamenta il funzionamento della Fondazione Coglianini, nuovo statuto che cui ha lavorato anche, devo ringraziare il nostro rappresentante consigliere Rota e anche i nostri uffici hanno fatto tutti gli approfondimenti per poterlo portare in maniera tranquilla e con un'analisi approfondita dei suoi contenuti. Andando nel concreto, i soci effettivi sono le province di Sondrio, BIM, la CCA, il Comune di Sondrio e le 5 comunità montane. Questi soci garantiscono un finanziamento costante alla fondazione, che per il Comune di Sondrio, se non erro, è 23.000 euro all'anno, e già nel deliberata del Consiglio Comunale, la proposta deliberata del Consiglio Comunale prevede appunto che il rappresentante della Fondazione Panini espresso dal Comune di Sondrio possa garantire un massimo di 23.000 euro a meno di un passaggio in Consiglio Comunale, che comunque dovrebbe avere una variazione di bilancio per poter aumentare il contributo. Come vi ho detto, è stato un lavoro sia da parte degli uffici che dal nostro rappresentante, che ringrazio, approfondito, e quindi se ci sono domande sullo statuto sono a disposizione. Sul valore della fondazione credo che nessuno di noi abbia dei dubbi.
Grazie assessore, se ci sono richieste di intervento lascio la parola al consigliere Rota, prego.
Presidente, io vorrei fare un brevissimo intervento, voglio ringraziare gli uffici, la fattispecie la dottoressa Casale e il dottor Tirone, in quanto è stato determinante affinché sia di la fondazione di un caro statuto della fondazione Coglianini che prevede la realizzazione dei tetti coinvolti quali soci effettivi che hanno comportato delle complicazioni tecniche, diciamo che ci ha formato con i tetti. Dal punto di vista economico, è stato messo in ordine i flussi di pagamenti, è stato venduto l'importante efficienza di uno scudo, sono stati recuperati dei crediti pregressi, sono ridiscussi i rapporti con le banche, permettendo così di arrivare a una situazione patrimoniale solida e in grado di soddisfare le possibilità. Da un punto di vista tecnico, la Commissione ha seguito un'attività di
settore
e ha consolidato di creare un mondo di ricerca e di produttori che rappresentanti del sistema agroalimentare. In particolare, le aree di attività possono essere incluse la BIMA, servizi e consulenze rivolte alle aziende del settore agroalimentare, formazione di settore alle scuole del territorio e in ambito sociale, progetti di ricerca applicata e sperimentazioni in collaborazione con università e enti del settore. Tra i progetti in corso, in breve evidenziare, due interventi a salvaguardia di ambiente e salute. Uno in viticoltura, infatti all'interno del progetto CAN, gestione dei vigneti terrazzanti, abbiamo in corso una collaborazione con la Regione Lombardia come prova della Regione Ministero e i trattamenti fitosanitari con drone. Invece, per quanto riguarda gli interventi in frutticoltura, il progetto con ERSA e l'Università di Bologna, il sviluppo di una varietà di mela per la valtellina resistente alla bianchiolatura, che è una malattia della mela, e quindi con un comune impatto ambientale in quanto permettono di utilizzare fitofarmaci e agenti chimici. Questa merce di quadrante era stata presentata in piazza durante una manifestazione e si teneva appunto ai paragoni delle proprie valutazioni. Questo è più o meno quello che mi sentivo io da dire. Se avete bisogno di qualche considerazione, vi ringrazio per il contributo perché mi è invitato a partecipare molto. Grazie mille.
Grazie, consigliere. Consigliere Songini, prego.
Grazie Presidente. Io sono per dire due parole. Innanzitutto voglio ringraziare il consigliere Rota perché ha sentito questa cosa e ha fatto in modo che gli faccia un fine. Perché appunto come ha detto, parole della fondazione legali, sempre cioè, d'accordo, però non è così scontato, cioè la Fondazione Foianini è veramente stato un soggetto che questa provincia ha fatto veramente tanto, è stato da sprone sia per i piccoli coltivatori privati, però anche per tanti piccoli che ci sono sul nostro territorio, per veramente migliorare sempre di più quello che viene prodotto e seguenza anche tutta la produzione del vino collegata anche alla tutela del nostro territorio e degli spostamenti, che sono un valore molto importante.
Certo,
di stare nel stato. Questi anni, diciamo che quest'anno diciamo di aver fatto che va di moda nei vini di oro, che è quello appunto che cominciava la nostra comincia. Quindi veramente io sono molto soddisfatta proprio per una mia cosa anche a livello personale, e che sia così, nonostante le varie modifiche legislative che poi a volte impongono magari che alcuni soggetti non possano più restare in questo diritto delle fondazioni, magari insomma, si faccia più fatica ad andare avanti, invece sono molto soddisfatta che dopo 48 anni la Fondazione Foianini comunque c'è ancora, ci sarà, sarà sempre un presidio per migliorare la questa produzione nostra. Grazie.
Grazie consigliere. Consigliere Angelini, prego.
Grazie Presidente. Allora, volevo anche ringraziare il consigliere Rota per il ruolo svolto e per l'impegno che ha messo in questo ruolo, in particolare per quanto riguarda questo cambio statutario, è un'esigenza che vedevamo da tempo. Personalmente non ho riserve in merito al nuovo statuto che andremo ad approvare e anticipo già il voto favorevole del mio gruppo. Ci tengo però a ribadire quello che è il valore che, almeno da parte mia, nel mio gruppo, ma penso di tutti, attribuiamo alla Fondazione Foianini per il territorio. E, un po' quello che ha detto anche la consigliera Sorgini, è un soggetto fondamentale per quello che è un comparto fondamentale per il territorio, da molti punti di vista, dal punto di vista ambientale, dal punto di vista economico, dal punto di vista proprio anche dell'identità culturale, dei muretti a secco. Un comparto che si ritrova poi oggi ad affrontare grandi sfide, due grandi sfide che ho preso in particolare. La sfida del biologico, parlando, avendo occasione di parlare con agricoltori, con presenti soggetti del settore, vedevano come una direzione inesorabile quella di andare verso una sempre maggiore tutela ambientale, verso un maggiore uso del biologico per il comparto vinicolo. E la seconda grande sfida è la sfida dell'innovazione tecnologica. Da questo punto di vista il progetto che citava il consigliere Rota relativo alla magnatura con i droni è veramente un progetto di avanguardia che la Fondazione Foianini sta portando avanti per un'applicazione tecnologica che al momento non è ancora permessa per le aziende, ecco, permessa solo in fase sperimentale. E io credo che sia sempre più necessario che la Fondazione svolga un ruolo primo piano di avanguardia in questo settore, perché ne va del successo del rilancio proprio di tutto il territorio. E quindi io credo che sia importante che noi, anche come Comune di Sondrio, siamo vicini alla Fondazione e cerchiamo anche di
contribuire a quelle che sono le linee guida della fondazione. Volevo infatti buttare anche una riflessione su questo. Io credo che, anche se non è ovviamente argomento di votazione, credo che sarebbe opportuno fare una riflessione anche su sulla proposta di dare delle linee guida anche magari al nostro rappresentante del comune in fondazione per quello che noi riteniamo possano essere gli sviluppi futuri della fondazione, ma ovviamente a quanto facciamo per esempio consegna ovviamente un contesto completamente diverso, però portare anche in consiglio comunale questo tipo di riflessione e dare delle linee guida, discutere delle linee guida da dare alla fondazione Poianini, attribuire a tutto ancora più importanza nel lungo periodo della fondazione Poianini, non credo che sia una riflessione da fare e magari anche, non lo so, magari organizzare anche dei momenti in cui il nostro rappresentante può relazionare quella che è l'attività della fondazione. Ecco, io volevo giusto lanciare questa riflessione e queste proposte perché credo che anche in ottica di revisione dello statuto possa essere una cosa importante da cambiare proprio sul supporto di questa realtà così importante da noi. Grazie.
Grazie consigliere, se ci sono altre richieste di intervento oppure passiamo alla votazione. Vedo richieste, quindi passiamo alla votazione. Punto 8, adesione del Comune di Sondrio alla Fondazione quale socio effettivo. Chi è favorevole? Per chi è collegato Tarabini?
Favorevole.
Bianchini?
Favorevole.
Rebai?
Favorevole.
Massimilla?
Favorevole.
Testini? Sa che è in viaggio. Lo teniamo assente. Quindi la proposta è approvata con 27 voti favorevoli. Passiamo al punto 9, approvazione del regolamento di ambito recante la disciplina delle modalità di assegnazione di alloggi destinati a servizio abitativo transitorio. Lascio la parola all'assessore Grillo Dalla Berta. Prego.
Grazie Presidente. Discutiamo questa sera circa il regolamento che disciplina l'assegnazione di alloggi destinati a servizio abitativo transitorio, cosiddetto SAT. A questo punto fare una piccola così una cronistoria, una descrizione di quella che è la normativa che regola i servizi abitativi pubblici, in modo così da dare un inquadramento generale di contesto di questa nuova misura. La legge regionale 16 del 2016 disciplina appunto la materia. Questa legge ha portato diverse modifiche nel complesso della materia e delle strutture che genericamente sono sempre state definite come case popolari. Nel 2017, a seguito della legge, è stato emanato un regolamento numero 4, che definisce i requisiti di accesso, la programmazione dell'offerta e anche gli interlocutori in tutto il processo di assegnazione. Nella realtà la legge 16 ha avuto un percorso piuttosto accidentato. C'è stata una prima fase sperimentale nel 2017-2018 fino alla definitiva entrata in vigore del regolamento nel 2019. C'è stato successivamente anche, c'è stato un ricorso al TAR che ha rallentato la messa in opera delle nuove regole fino ad una definitiva versione del 2020. Quindi, come dicevo, è stato un percorso abbastanza articolato e financo tortuoso. Il nuovo modello comunque prevede che l'offerta abitativa non venga più programmata dai singoli comuni, ma viene effettuata dagli uffici di piano, che nel nostro caso, nel caso di Sondrio, hanno individuato come ente capofila il comune di Sondrio. Gli avvisi non sono più quindi, gli avvisi pubblici non sono più quindi comunali, ma sovracomunali. Si devono emanare due avvisi l'anno. E i cittadini interessati non presentano più una domanda fisicamente nel comune dove intendono richiedere l'alloggio, ma la domanda viene fatta per via telematica, scegliendo già un profilo di quelli che sono gli alloggi ritenuti più adeguati. Questa procedura, soprattutto nelle fasi iniziali, ha creato alcuni ritardi nell'incontro tra domanda e offerta. Non è stata una concretizzazione che è andata proprio completamente liscia. Viene comunque stilata una graduatoria su ogni singolo alloggio e si procede successivamente alle assegnazioni. Le assegnazioni, a differenza di quello che avveniva anche nel 2016, non vengono più effettuate dal comune di residenza, anche per gli alloggi ALA, ma ciascun proprietario gestisce i propri alloggi rispetto alle assegnazioni. Nel nostro ambito, poiché la proprietà degli alloggi pubblici è per il 90% di ALER, è lo stesso ente che provvede all'assegnazione e eventualmente a provvedimenti di revoca, di annullamento, di decadenza. Per quanto riguarda la programmazione dell'offerta abitativa, è previsto un piano triennale. Il primo piano triennale verrà approvato entro la fine del 2022, una sorta di piano di zona per quanto riguarda le politiche abitative. Il piano triennale dell'offerta abitativa pubblica contiene tutto il fabbisogno abitativo da soddisfare nel territorio, quindi le diverse tipologie di utenza che hanno bisogno dei diversi alloggi, comprendendo anche un'analisi del mercato privato. Vengono poi identificate e quantificate le unità abitative destinate al servizio abitativo pubblico, servizio abitativo sociale, questi intesi come i cosiddetti alloggi di housing temporaneo, e servizio abitativo transitorio. Un altro documento importante è il piano annuale dell'offerta abitativa pubblica, che l'ufficio di piano pubblica per conto di tutti i comuni dell'ambito. Nel piano annuale vengono identificate le unità abitative pubbliche e SAS sociali che si rendono disponibili nel corso dell'anno, cioè quelle che potranno essere assegnate. Per la prima volta il piano conterà anche le unità da destinare ai servizi abitativi transitori e la loro gestione sulla base del regolamento appunto che stiamo discutendo in questa sede. La base normativa dei SAT, servizi abitativi transitori, siede sempre nella legge 16/2016, quindi è una storia comunque piuttosto antica, nello specifico l'articolo 23, e poi è stata messa a terra da alcune delibere di giunta, nello specifico la 2063 del 2019 e la 6101 del 2022, che sono una sorta di decreti attuativi che hanno reso poi effettiva la misura nella sua concretezza. La norma dice qual è l'obiettivo principale dei SAT, cioè cercare di contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali, esempio quelle soggette a procedura di rilascio delle abitazioni connesse a gravi situazioni di emergenza abitativa, in particolare nei comuni ad alta tensione abitativa di cui Sondrio fa parte. Le comuni possono destinare ai SAT una quota del loro patrimonio abitativo nella misura non superiore al 10% del totale. Quindi, approvando questo regolamento che è già stato avallato dalla conferenza dei sindaci di ambito, destineremo alcuni alloggi di edilizia pubblica a servizi temporanei. Basandoci sui dati storici di quelle che erano ante 2016 le cosiddette assegnazioni in deroga, un fabbisogno adeguato a gestire le situazioni più difficili potrebbe essere una quota di circa 4-5 alloggi all'anno, che dovrebbero rappresentare il numero utile a tamponare quelle necessità che attualmente non hanno un'adeguata risposta. C'è sicuramente da dire che in questa fase storica di oggettiva difficoltà di ALA nelle assegnazioni, cosa che abbiamo, ahimè, più volte sottolineato, può essere sicuramente una misura utile ad alleviare le maggiori tensioni abitative in un mercato pubblico e privato che sta vivendo purtroppo dei momenti piuttosto critici. Grazie.
Grazie Assessore. Se ci sono richieste di intervento, consigliere Soggini, prego.
Come già detto anche in commissione, fa sempre bene quando il comune di Sondrio si fa tanto di fare un po' di apripista e guida per altri comuni che poi un po' più importanti, sanitari di personali, eccetera, sono state negli ultimi anni. Da quello che è emerso durante la commissione, appunto, è un progetto che ha avuto una lunga storia e che per fortuna è andato a concretizzarsi. Quindi, vicenda anche se ha illustrato anche con commissione riuscire a dare una risposta anche a questi bisogni che prima si faceva molta più facile, quindi speriamo cioè che riesca veramente sempre meglio ad aiutare i nostri concittadini.
Grazie consigliere, che ci sono altre richieste di intervento oppure passiamo alla votazione. Quindi per la votazione appunto 9, approvazione del regolamento di ambito, recante disciplina e modalità di assegnazione di alloggi destinati al servizio abitativo transitorio, chi è favorevole? Astenuti? Contrari? Per chi è collegato? Tarabini?
Favorevole.
Bianchini?
Favorevole.
Rebai.
Favorevole.
Massimilla.
Favorevole.
Testini.
Favorevole.
Quindi la proposta è approvata all'unanimità con 28 voti favorevoli. Passiamo al punto 10, approvazione del rendiconto della gestione esercizio 2021. Passo la parola in questo caso all'assessore Munarini. Prego.
Sì, allora iniziamo come di consuetudine per titoli il bilancio, e iniziamo con i titoli delle entrate. Parliamo di accertato. Titolo primo, entrate correnti di natura tributaria contributiva per il quadro IVA, 16.043.985,44. Titolo secondo, trasferimenti correnti, 6.206.294,80. Titolo terzo, entrate extratributarie, 3.225.732,28. Entrate in conto capitale, 7.068.207,82. Entrate da riduzione di attività finanziarie è zero perché non abbiamo nulla. Titolo sesto, accensione di prestiti zero perché non abbiamo acceso prestiti. E titolo nono, che poi vedremo pareggiare nel titolo settimo dell'uscita, entrate dal conto terzo e partite di giro, 5.631.211,91. Passando alla spesa. Titolo primo, spesa corrente, 23.035.883,92. Titolo secondo, spese in conto capitale, 7.498.389,77. Rimborso prestiti, titolo quarto, 494.464,44. Titolo settimo, che pareggia il nono dell'entrata, 5.631.211,91. Il bilancio chiude con un avanzo che per la parte disponibile ammonta a 1.320.744,89. Come ho anticipato in commissione, una parte considerevole, per 5.600.000 euro, dovranno, di questo avanzo dovranno essere utilizzate per la copertura dell'aumento delle spese energetiche, gas e energia elettrica, perché diciamo che ad oggi al mese di aprile ormai saremo quasi senza l'impegno, l'utilizzo di certe risorse, saremmo in grosse difficoltà. Confidiamo che anche quest'anno la Regione Lombardia, attraverso l'amministrazione provinciale, trasferisca dei sostegni inerenti alla copertura delle spese, comunque parziale, l'anno scorso totale, delle spese per scuole e impianti sportivi. Nel momento in cui arriveranno ne faremo conto e eventualmente faremo delle valutazioni in merito anche all'impiego di questi 500-600.000 euro di avanzo che dovranno essere utilizzati per la copertura di questo aumento delle spese che non era previsto né prevedibile e che nessuno di noi avrebbe voluto prevedere.
Grazie assessore. Se ci sono richieste di intervento, pure passiamo alla votazione. Non vedo richieste. Quindi passiamo alla votazione del punto 10, approvazione del rendiconto gestione esercizio 2021. Chi è favorevole? Favorevole. Astenuti? Contrari? E chi è collegato? Tarabini? Non ti ho sentito, Tarabini?
Favorevole.
Favorevole. Bianchini.
Favorevole.
Rebai.
Favorevole.
Massimilla.
Favorevole.
Pestini.
Favorevole.
Grazie. Quindi la proposta di deliberazione è approvata con
20
voti favorevoli, 2 astenuti e 6 contrari, giusto? Questo era l'ultimo punto all'ordine del giorno, dichiaro chiusa la seduta, buona serata.
Grazie. Sera.
Buona serata a tutti.
Buona serata a tutti, buona serata. Ciao.